Dunque, andare a cominciare come al solito dando un'occhiata ai giornali, ma soprattutto andando a dare un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli che campeggiano sulle prime pagine di oggi. E a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi, diciamo, le questioni sono diverse. Probabilmente la notizia più rilevante, stando agli organi di stampa, ovviamente è quella relativa al parere favorevole da parte della Corte di Cassazione al referendum sull'autonomia. Sul progetto di riforma costituzionale in senso autonomista, che però diciamo va a inserirsi in un contesto in cui la Corte Costituzionale sostanzialmente quella riforma già la se non abolita ufficialmente, però nei fatti sì. E allora bisogna capire come posizionarsi, le forze politiche devono capire come posizionarsi su questo referendum che andrà a chiedere alle cittadine e ai cittadini un parere su una riforma che nei fatti non c'è. Se da un punto di vista, come dire, istituzionale, il referendum non avrà granché senso, invece ce l'avrà molto dal punto di vista politico, anche perché questa riforma, che è ufficialmente proposta dal governo, in realtà è proposta da una forza specifica del governo, cioè la Lega, mentre gli altri due partner, che attualmente sono quelli maggioritari, oltretutto Fratelli d'Italia e Forza Italia, insomma, l'hanno dovuto un po' inghiottire. E quindi, insomma, ci sono tutta una serie di equilibri e di dialetti che bisogna tenere in conto. Poi, sempre per quanto riguarda le cronache politiche italiane, c'è il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che lascia l'incarico, o diciamo ufficialmente sostanzialmente in polemica con il governo. Molti in realtà sono convinti che questo sia il primo passo per una sua possibile ipotetica futura discesa in campo all'interno del abbastanza problematico schieramento di centrosinistra o campo largo, qualunque cosa potrà essere in futuro. C'è per quanto riguarda gli esteri, ovviamente la Siria, è ancora il turno, diciamo, ancora il momento delle carceri aperte, dei luoghi di tortura e delle fosse comuni messe fuori. E mentre per quanto riguarda, diciamo, il futuro assetto politico del paese, sia interno sia per quanto riguarda, diciamo, lo scenario medio orientale generalmente inteso, siamo in una fase, si pare si sia in una fase di attesa. E poi qua e là altre cronache locali e internazionali che andremo a vedere. Bene, detto questo, possiamo partire con la prima pagina di oggi. Cominciamo con i quotidiani più diffusi e cominciamo con il quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera. Almeno il titolo principale è proprio su Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, istituzione che lascia spesso molte antipatie dietro di sé. Ruffini, lascio, ecco perché. la scelta dopo gli attacchi e le polemiche, non scendo in campo, si può fare politica anche da cittadino. Io di solito quando si comincia con la politica che si può fare anche da cittadini, è proprio, siamo nella fase immediatamente precedente alla candidatura. Staremo a vedere. Clima cambiato, dice il direttore delle entrate, la lotta all'evasione sembra una colpa. I dati sulla lotta all'evasione, diciamo, negli ultimi anni ci dicono che l'Agenzia delle Entrate incassa sempre di più anno dopo anno e la quota, quella effettiva, reale di evasione, diciamo, non quelle vaghe, quelle quote vaghe di cui si sente ogni tanto parlare, è in lieve ma costante decrescita, però insomma è uno di quei temi su cui si fa sempre a chi la dice più grossa da un lato e dall'altro, per cui il mondo sembra essere diviso fra chi ritiene che l'Italia sia una specie di Chicago anni 20 in cui nessuno paga le tasse, tutti fanno quello che gli pare, e dall'altro lato invece una dittatura orwelliana in cui funzionari, solei, solerti funzionari dell'Agenzia delle Entrate passano di casa per casa a requisire il pane di bocca ai bambini. Vabbè. Questo per quanto riguarda Ruffini. In taglio alto, sempre la politica interna, autonomia, sì della Cassazione al referendum, il governo, la legge è viva, perché dice il governo, se la Cassazione ha detto che il referendum va bene, allora vuol dire che si fa un referendum su un qualcosa che esiste. Insomma, ragionamenti un po' sofistici, ecco. Mentre il PD, ora fermatevi, insomma, sarà un bel esempio di teatro, potrebbe essere un bel esempio di teatro questo referendum, che era nato in un momento in cui si riteneva che la riforma sarebbe andata avanti e non sarebbe stata massacrata dalla Corte Costituzionale, che ha avuto un gioco abbastanza facile a massacrarla, ovviamente. Poi abbiamo la vicenda di Beniamino Zuccheddu, la ricorderete sicuramente, 33 anni in cella da innocente, non avrò mai figli, ma ora sorrido, dice lui, leggeremo l'intervista all'interno. Gli esteri con Trump, persona dell'anno di Time, la rivista Time, lo sapete, legge ogni anno la persona dell'anno, quindi un riconoscimento che tempo fa era più sentito, adesso meno, ma insomma se ne dà sempre giustamente conto. Difficile che potesse essere qualcun altro se non lui. E poi il Medio Oriente, le voci da Damasco, noi donne e la nuova Siria, fra velo, bikini e femminismo, la testimonianza di quattro donne che raccontano la quotidianità che cambia. E poi dall'Egitto, il testimone, la frase dello 007, qui stiamo parlando del povero Giulio Regeni. Regeni era un problema e lo abbiamo fatto a pezzi, diciamo, letteralmente. Purtroppo questo non è un'espressione figurata. Così il Corriere. Repubblica, sì al referendum, via libera della Cassazione al quesito per l'abrogazione della riforma, ok anche per Jobs Act e cittadinanza, nuovo schiaffo, dice la Schlein, ora il governo si fermi. Zaia guida i governatori del nord, non bisogna andare a votare. E sì, insomma, ritorniamo su quanto si diceva prima, anche un po' dell'assurdo questo teatrino in cui si discute di qualcosa che nei fatti è stato già abrogato, ma la politica a volte è così. E ancora sullo sciopero di oggi, lo sciopero dei trasporti indetto da i sindacati di base, stop del TAR alla precettazione, oggi sarà il caos, tuona Salvini. Non sembrerebbe a dire il vero, ma Ecco, è uno di quei casi in cui, come dire, per motivazioni assolutamente differenti e contrapposte, gli avversari si augurano la stessa cosa, e cioè la riuscita dello sciopero, curiosamente. Poi va bene, anche qui abbiamo Donald Trump, ne parla l'onnipresente Stefano Massini. Donald conquista New York, si parla, diciamo, dell'arrivo trionfale di Donald Trump alla borsa, nella sede della borsa di Wall Street. E poi una foto dalla Siria, l'orrore delle fosse comuni. Anche qua poi abbiamo, anche su Repubblica, abbiamo il processo Regeni, anche qui le parole di questo testimone che racconta Regeni lo abbiamo fatto a pezzi. E infine Il mondo degli scacchi, aspettate che lo troviamo, che sta un po' all'interno, dall'India, scacco matto alla Cina. E si parla di un campionato mondiale di scacchi i cui protagonisti sono uno scacchista cinese e uno scacchista indiano, ed è anche l'occasione per vedere, diciamo, dietro alla sfida scacchistica anche la sfida fra due nazioni in forte, anzi in enorme competizione fra di loro. Questa Repubblica, Il Manifesto, anche qua abbiamo il referendum sull'autonomia, ma dove vai, con Roberto Calderoli, ritratto dentro uno studio televisivo. La Cassazione conferma il referendum contro l'autonomia differenziata, un nuovo stop a Calderoli dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha smontato la sua legge, ma il ministro e gli altri leghisti insistono sperando nell'astensione, neanche la maggioranza lo segue più. Anche poi, sempre dall'Italia, abbiamo lo sciopero dell'USB, il ministro Salvini precettato dal TAR, il DDL sicurezza insieme in piazza per la democrazia. E ancora dalla Siria, ora in Siria la Costituzione è sospesa, mentre nel Rojava curdo già sventola la bandiera con le tre stelle del nuovo potere jihadista, sempre molto molto pessimista il manifesto su queste questioni. E ancora l'Arabia Saudita, i mondiali ai sauditi e un calcio ai diritti. Si parla dei mondiali di calcio che si terranno in Arabia Saudita nel 2034, ma dopo che si sono tenuti nel Qatar mi pare che si possano tenere più o meno dappertutto, ecco. Non è che c'è molto da girarci intorno, ecco, ai noi grandi vicende boicottative non ce ne sono state per il Qatar, e quindi va da sé. Comunque, questo era la lettura della prima pagina del manifesto. Adesso andiamo a vedere quello che dice Avvenire in prima pagina. La pace in tre mosse, l'appello di Francesco, ovviamente il Papa, per concentrarsi su azioni concrete in vista dell'anno giubilare, remissione dei debiti, difesa della vita e lotta alla fame con i fondi oggi spesi per le armi. Vasto programma. E poi una valanga di firme per la tregua a Gaza, intanto da Hamas arriva un'apertura, 500.000 richieste per un cessate il fuoco, per l'apertura agli aiuti umanitari, per il rispetto del diritto internazionale. Le ONG italiane ancora presenti a Gaza hanno presentato alla Camera oltre 500.000 firme raccolte in questi mesi per chiedere un intervento alla Premier e alla Presidente della Commissione. Dalla striscia intanto aperture da Hamas alla permanenza di militari di Hamas nella striscia. Qui credo che ci sia un errore, credo che sia la permanenza di militari dell'esercito israeliano nella striscia. Poi la Siria in piazza, i volti di Damasco, un'enorme folla ha salutato la salma del simbolo dell'opposizione Mazen al-Hamadeh, trovato morto in una cella a Sidnaia, un corteo in cui molte foto ritraevano Paolo Dall'Oglio, riconosciuto come uno dei padri morali della resistenza ad Assad. Ancora poi abbiamo l'autonomia, anche qui dalla Cassazione, sia il referendum per lo stop, una lezione che il Parlamento non può ignorare, segnala giustamente Avvenire. Il Messaggero. Allora, qui la prima, diciamo, la fotonotizia è abbastanza differente rispetto alle altre, perché ci sono la Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente argentino Milei abbracciati, e il titolo: la cittadinanza italiana a Milei, radici calabresi, il Presidente argentino già a Palazzo Chigi. Detto questo, abbiamo sull'autonomia il primo sì al referendum, via libera della Cassazione, ora la consulta, Schlein, il governo si fermi, la Russa a valutare il quorum al 40%. Chissà che cosa vorrà dire. Ah, bisogna portare, secondo la Russa, il quorum dal 50 al 40% per quanto riguarda i referendum. È un'idea, però certo non potrà essere diciamo messa in campo per questo referendum qui. Per il resto abbiamo la BCE che taglia ancora i tassi, meno 0,25%, giù i mutui variabili fino a 360 euro l'anno, ma Lagarde raccomanda cautela. Sui trasporti, sciopero confermato dal TAR, sarà il caos, tuona Salvini, e in Siria scoperta a Damasco una fossa comune con migliaia di corpi, ritrovato Travis Pitt Timmerman, l'americano 29enne disperso da 7 mesi, ora si cerca padre Dall'Oglio. Così il Messaggero. Poi abbiamo i quotidiani di destra, vediamo un po' se abbiamo qualcosa che può essere divertente, ma insomma poca roba. La Verità se la prende con chi si arrabbia per le multe per il Covid, Libero che di solito ha una titolistica che supera decisamente oltre quella del Vernacoliere, è su un sobrio il blocca Italia, e quindi possiamo andare abbondantemente oltre. Poi che cosa abbiamo? Vediamo un po' se le questioni della giustizia sono toccate in qualche modo oggi. Per quanto riguarda, allora, mamma mia, oggi è complicato trovare le prime pagine. Ecco, per quanto riguarda l'Unità, Piero Sansonetti parla di altri naufragi sulle nostre coste. Ancora naufragi, altri 130 dispersi, i decreti Cutro uccidono e la magistratura dorme. Infine il dubbio: è innocente ma un po' se l'è cercata, questo è il titolo di oggi del Dubbio. Niente ristoro per ingiusta detenzione, la storia di un piccolo imprenditore è finito nel solito calderone mediatico giudiziario, 2 anni e 8 mesi in carcere da innocente, ma per i giudici non deve essere risarcito dallo Stato italiano, è quanto successo ad Agostino Gaglianone, detto Maurizio, finito nell'inchiesta della FU Mafia Capitale. L'accusa principale era quella di associazione mafiosa. Poi altre questioni, oggi molto ricca la prima pagina del Dubbio. Meno panpenalismo, scrive Daniele Livreri, meno crimini violenti ma più ergastoli, i conti non tornano. Poi in carcere rieducazione zero, l'addio sofferto di uno psicologo, i CPR albanesi, Renzi la butta lì, i CPR di Tirana vuoti, mandiamoci gli albanesi detenuti in Italia, almeno serviranno a qualcosa e saranno più contenti i detenuti albanesi e diciamo quelli italiani che saranno più larghi. In sostanza questo è il concetto sommato più, diciamo, più razionale dell'altra soluzione prospettata in fondo. E ancora la Siria, gli avvocati siriani, c'è speranza per il dopo Assad. Infine la polemica di Giulio Terzi di Sant'Agata, il caso Khamenei e i megafoni stonati anche in Occidente. Si parla della presentazione a Roma dell'autobiografia dell'Ayatollah Khamenei, che è il padrone indiscusso dell'Iran praticamente da sempre, dal 1979, e ci si chiede appunto quanto sia giusto dare voce a regimi tirannici e quanto invece questo sia possibile in un regime democratico. Basta anche qui, basta questione. Allora, le 9 in punto, le altre notizie del Dubbio le leggeremo più tardi, sono diverse. Fra l'altro, a proposito diciamo di presidenti, Biden ha graziato 39 persone, non è quella commutazione generale di tutte le condanne a morte per reati federali che qualcuno gli chiedeva, ma è comunque il più grande atto di clemenza della storia moderna degli Stati Uniti d'America. Allora, dicevamo 9:01 a questo punto, finita la prima parte della nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale e poi, ecco, mentre cerchiamo di non far cadere niente, e poi andremo a ripartire con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Nel frattempo loro sono pur sempre i buoni vecchi Talking Heads. Fighting over. Allora, 9.06, minuti primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo adesso andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Ripartiamo dal Corriere della Sera, come abbiamo fatto all'inizio. Corriere della Sera che apre non sul referendum sull'autonomia, che è stato dichiarato valido dalla Cassazione e su cui aprono su cui apre la maggior parte degli altri giornali, ma sul direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, che ha abbandonato la sua carica ufficialmente, diciamo, in polemica con il governo, ma insomma sono molti, anzi, quasi tutti quelli che dicono che si tratta, diciamo, di una mossa per come dire, autocandidarsi a un ruolo di primo piano all'interno della politica. Polemiche sul federatore, Ruffini lascia le entrate, il dibattito sul possibile leader dell'area centrista dell'opposizione. Questa a pagina 2, a pagina 3 Fiorenza Sarzanini intervista lungamente Ruffini, che dice: è cambiato il clima, non scendo in campo, ma parlare è un diritto. I rapporti con il governo, non era mai successo di vedere pubblici funzionari additati come estorsori di un pizzo di Stato. Diciamo, se ne è ricordato dopo 2 anni e mezzo, cioè se ne è accorto dopo 2 anni e mezzo di governo Ruffini, e vabbè, si vede che prima o le cose erano differenti e sono cambiate tutto a un tratto, oppure era lui che era un po' distratto. In ogni caso, diciamo, un altro dei candidati per la leadership del centrosinistra, non sono in pochi, ecco. Poi abbiamo lo sciopero di oggi, il TAR ferma la precettazione, lo sciopero torna di 24 ore, Salvini attacchi, così sarà caos. C'è una salomonica doppia intervista, la prima a Sascha Colautti dell'esecutivo nazionale di USB, che dice: non si può bloccare il diritto alla protesta, è inaccettabile, pericoloso e preoccupante il continuo tentativo di attaccare il diritto allo sciopero. Mentre il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, immagino in grande concorrenza con il Codacons, Massimiliano Dona, che chiede di rivedere la legge 146 del 1990 sugli scioperi nei servizi pubblici, cambiare le regole per ridurre i disservizi. Intanto il PD, ma non solo il PD, parla della figuraccia di Salvini ieri per quanto riguarda gli NCC. Ieri c'è stata la protesta degli NCC in 12 città italiane e il TAR ieri sera è intervenuto anche su questo, sospendendo la norma del decreto interministeriale Salvini-Piantedosi che impone una pausa tra una corsa, imponeva una pausa di 20 minuti tra una corsa e l'altra, una disposizione contestata dagli autisti che sono scesi in piazza, una delle tante, diciamo, misure a favore dei tassisti. Non c'è una ragione, diciamo, pratica che non sia quella di voler prendere le parti di questa lobby invece che di quella lobby invece che di un'altra, ecco. Il come dovrebbe essere il servizio pubblico anche per quanto riguarda le auto a noleggio, questione che evidentemente non rileva. Passiamo ad altre questioni, le questioni internazionali, in primis la Siria, ovviamente, le donne della Siria, scrive il Corriere a pagina 10, ci sentiamo libere, paura, per ora no. Una cooperante alla UIT, una casalinga sunnita, una signora drusa, misurare la civiltà con la lunghezza del velo è riduttivo. dice una di loro. Nel frattempo Al-Jolani riceve il ministro turco, trovato una fossa comune a Damasco fra le varie persone liberate dalle carceri di Assad. C'è anche un americano che era in cella da 7 mesi, mentre dal G7 arriva un sostegno condizionato al governo dei ribelli, incentivi finanziari per i rimpatri. E poi sull'altro grande conflitto vicino a noi, ce ne sono altri di cui non ce ne frega assolutamente nulla, nessuno, quello in Sudan, per dirne uno che macina centinaia di migliaia di vittime, ma sta lì proprio nel disinteresse generale. Comunque, riguardo all'Ucraina, scrive il Corriere, l'idea di peacekeeping europeo si rafforza, vedremo poi come. Ancora, sempre a proposito di conflitti, a Gaza la tregua è più vicina, si tratta Netanyahu pronto a un accordo. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan degli Stati Uniti si dichiara ottimista. Hamas dà una lista di ostaggi e accetta la presenza temporanea dell'IDF. I mediatori egiziani, americani e del Qatar premono per un'intesa prima che arrivi Trump. Nel frattempo Trump annuncia che nei primi 9 minuti da presidente grazierà i ribelli del 6 gennaio. Bene, diciamo, chi ben comincia è a metà dell'opera. A proposito di grazie, ci sono quelle del presidente uscente, come è tradizione. Il presidente statunitense alla fine del suo mandato lo può fare quando vuole, però diciamo è una... E Trump appunto l'ha annunciato, però insomma è tradizione che alla fine del primo mandato il presidente degli Stati Uniti firmi una serie di atti di clemenza. Biden perdona 1500 detenuti. Vedremo poi, sul dubbio se ne parla abbondantemente e in maniera anche piuttosto attenta. Quindi l'Egitto, il caso Regeni, il testimone riporta le parole dello 007, Regeni, lo abbiamo fatto a pezzi, a Roma il racconto shock nel processo contro 4 egiziani, così sentì dire da uno degli imputati, la frase sarebbe stata pronunciata dal militare in un ristorante nel 2017, un altro testimone una settimana fa aveva raccontato le torture subite in cella dal ricercatore italiano. E poi, scusate, sempre per quanto riguarda il Corriere, e con questo chiudiamo, ancora questioni relative alla giustizia, una lunga intervista a Beniamino Zuncheddu, l'uomo assolto a gennaio dopo 33 anni in carcere da innocente. Non avrò mai un figlio, ma le lettere dei bambini mi regalano la felicità. C'è una foto sua di adesso, finalmente sorridente, e un'altra accanto di lui, ventenne nel 91, poco prima di entrare in carcere. Insomma, fa veramente, veramente impressione. E niente, lui racconta un po'. Continua a raccontare la sua vicenda, ormai abbondantemente conosciuta. Ci sono i ringraziamenti per chi l'ha aiutato, le persone del suo paese, il sindaco, il parroco, gli sconosciuti che hanno continuato a manifestargli il loro affetto. Qualche sassolino nella scarpa se lo toglie pure lui, dice Giorgia Meloni, è andata ad accogliere Cicco Forti che tornava dall'America, ma a me non ha scritto neanche un biglietto, mi sarebbe piaciuto riceverne uno da Mattarella. In compenso ho incontrato il Papa. E poi racconta di quando è andato a trovare con tutta la sua famiglia il suo avvocato Mauro Trogu, il suo sesto avvocato che ha lavorato pro bono, ci ricorda l'intervistatrice, appena otterrà il risarcimento sarà il primo da rimborsare, nota, E lui risponde: i consulenti lo stanno definendo, ma nessun risarcimento sarà mai abbastanza. Ho vissuto più dentro il carcere che fuori. Sognavo una famiglia con figli e nipoti e per quello è troppo tardi. Comunque con quei soldi devo togliere subito i debiti e l'avvocato è in cima ai miei pensieri. Poi ci sono i periti che hanno lavorato gratis e mia sorella e suo marito che stanno continuando a prendersi cura di me. Senza di loro, una volta uscito dal carcere, sarei stato un delinquente in più, perché non avevo nulla. I giudici di Roma l'hanno assolta in base al comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale, che si applica quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. Questa cosa mi fa arrabbiare, spiega Zuncheddu, perché mi fa sentire innocente a metà. E poi nelle motivazioni non hanno tenuto conto che il mio principale accusatore aveva mentito e che non potevo avere il movente che mi attribuivano, che un poliziotto ha tenuto nel cassetto per più di 30 anni. Il vero identikit dell'assassino. E poi, insomma, ancora i ringraziamenti per la procuratrice generale di Cagliari Francesca Nanni, che chiese la revisione del processo, la garante dei detenuti in Sardegna, nonché tesoriera del Partito Radicale Irene Testa e tante tanti altri, per fortuna. Dopodiché, insomma, rimangono 33 anni in carcere da innocente, insomma, una cosa che fa fatica anche solo pensarci. Così la lettura di del Corriere. Repubblica. Allora, per quanto riguarda Repubblica, partiamo con, diciamo, saltiamo le questioni, le grandi questioni che abbiamo affrontato sul Corriere e che vedremo anche altrove. A pagina 11 ci sono tutta una serie di dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, abbastanza interessanti, perché Berlusconi Junior, ormai Berlusconi e basta, visto che, insomma, ha 55 anni, non è una persona anziana, insomma, direi decisamente adulta. Poi il babbo purtroppo non c'è neanche più, comunque rimarrà Junior in eterno. Allora, Berlusconi Junior vuole Sanremo sulla Rai, e quindi, diciamo, riguardo il dibattito dei giorni scorsi sul TAR che voleva la messa, diciamo, a bando di Sanremo, Berlusconi dice: non ci interessa, boccia il taglio del canone sulla Rai, è propaganda. Quindi, insomma, una stoccata a Salvini piuttosto pesante. Le tasse servono, ha ribadito. Mi auguro che il festival resti dov'è, ci vuole più servizio pubblico. Ancora un no alla sua eventuale discesa in campo. E poi ci sono anche parole piuttosto insomma durette su uno dei programmi più fortunati Mediaset, Striscia la Notizia. È un momento faticoso, vedremo il da farsi. Va bene così Berlusconi Junior. Poi si passa agli esteri, ovviamente subito la Siria. In Siria sospesa la Costituzione, Erdogan manda i suoi emissari. Il capo dei ribelli Jolani dismette la divisa militare per ricevere il ministro degli esteri e il capo dei servizi di Ankara. L'appello degli Stati Uniti e del G7 al nuovo governo: mettete in sicurezza le armi chimiche del regime e distruggetele. Blinken intanto è arrivato in Turchia per consultazioni, domani summit in Giordania. Intanto nella Damasco islamista nessuna donna al potere, pure prima, diciamo, non è che ce ne fossero granché, e le ragazze tremano: non vogliamo la Sharia. E HTS promette che non imporrà il velo, ma oggi in città comandano gli uomini. I miliziani criticano chi non segue la legge islamica. E poi l'orrore delle fosse comuni di Assad, ci sono centinaia di cadaveri, il reportage dalla residenza di Assad nel centro di Damasco. Quindi abbiamo anche qui molto spazio per il caso Regeni, il test gamma, diciamo così, viene chiamato. Lo 007 egiziano disse di averlo fatto a pezzi, rivelate in aula le parole pronunciate a Nairobi dal maggiore Sharif, uno dei quattro imputati. I giudici sull'Egitto: non è un paese sicuro. A proposito di paesi sicuri, nella pagina successiva, la bambina di 11 anni sopravvissuta a un naufragio davanti alle coste italiane, Yasmini disegna i sogni dopo i giorni da incubo: voglio diventare una musicista. La bimba di 11 anni è stata trasferita in una comunità. Si indaga sul naufragio, ma finora senza esito le ricerche al largo di Lampedusa. Poi abbiamo da Calenzano, dove è esploso il deposito dell'ENI l'altro giorno: pericoli sottovalutati in caso di incidente al deposito, un piano inadeguato secondo il sindaco. Infine, da segnalare il racconto di Massimo Adinolfi della sfida scacchistica fra Gokesh Dumarajou dubito che si pronuncia così, mi perdonerete, e Ding Liren, uno scacchista indiano e uno cinese, una partita a scacchi che diventa il simbolo di qualcosa anche di più. Il mondo perso in una mossa folle, l'India batte Cina e non sono solo scacchi. Gokesh Dumarajou, in lacrime a sorpresa, ha piegato Ding Liren dopo il movimento numero 55. È il più giovane campione del mondo di scacchi di tutti i tempi, visto che ha 18 anni. Finora il primato apparteneva al grandissimo Garry Kasparov, che aveva vinto a 22 anni. È il secondo indiano della storia a vincere il titolo. Così il campionato mondiale di scacchi. Infine, una lunga intervista a Stefano Donnarumma, amministratore delegato del gruppo FS, che dice: contro i ritardi, cantieri mirati e meno viaggi. E poi, riguardo la privatizzazione, risponde: si tratta di uno scenario che non esiste, non abbiamo certo bisogno di privatizzare, abbiamo bisogno che i nostri progetti siano finanziabili. Speriamo che non sia come Ruffini, che si dimette perché non ha nessuna intenzione di entrare in politica. Oddio, forse questa della privatizzazione è un tantino più realistica come dichiarazione rispetto a quella di Ruffini. Passiamo al manifesto. Allora, per quanto riguarda il manifesto, si apre con il referendum, con la decisione della Corte di Cassazione sul referendum sull'autonomia, sì della Cassazione al referendum sull'autonomia, la decisione definitiva della Consulta. Il governo può varare una norma che corregga la legge Calderoli per azzerare tutto. Asteniamoci. Chiede Zaia. Il manifesto giustamente ricorda che dal 1997 a oggi, quindi fanno quasi 30 anni, il quorum del 50% più 1 per i referendum abrogativi è stato raggiunto solo nel 2011 per il voto popolare sull'acqua pubblica, peraltro diciamo referendum mai granché applicato, e questo referendum non è un referendum costituzionale, quindi ha bisogno del quorum per passare, e le varie forze politiche si interrogano sul da farsi, specie quelli che sono contrarie al referendum. Quindi Zaia per questo invoca l'astensione. E il manifesto ricorda anche che ci sono altri sei quesiti in questa, ci sarebbero altri sei quesiti in questa tornata elettorale, dal Jobs Act alla cittadinanza, in arrivo una primavera referendaria. Poi abbiamo l'anniversario, la ricorrenza della strage di Piazza Fontana, Mattarella, Piazza Fontana, una strage neofascista, 55 anni dall'esplosione, alle 16:37 è calato il silenzio, il corteo dei movimenti, anche oggi si prova a reprimere le lotte e il dissenso. Poi abbiamo le lotte sul, a proposito di lotte, le lotte sul lavoro, sempre a Milano, la protesta della gru nel cantiere di via Silvio Pellico a Milano, 4 operai in subappalto e senza stipendio. I sindacati denunciano il disinteresse della politica, il general contractor pagherà, ma il problema è nel sistema e coinvolge il comune Meneghino. Quindi abbiamo Anna Maria Merlo che ci parla dei paradossi dell'Unione Europea, Schengen chiude ma si allarga, l'Europa guarda ad est, da gennaio stoppa i controlli alle frontiere con Bulgaria e Romania che entrano definitivamente all'interno dello spazio Schengen. Poi che cos'altro della Siria abbiamo detto, Costituzione sospesa, nel Rojava sventola la bandiera a tre stelle, intanto Damasco piange Mazen al-Hamada, l'attivista torturato e ucciso nelle prigioni di Assad, migliaia di persone al suo funerale. Ancora dagli esteri, dalla Georgia, le violenze contro i manifestanti, due ragazzi raccontano i pestaggi dei picchiatori del governo di Tbilisi contro chi protesta per un paese più integrato in Europa. Dall'inizio delle proteste contro il governo sono state arrestate più di 400 persone. Sogno georgiano punta a candidare per la presidenza della Repubblica un ex calciatore, Mikhail Kvelashvili, anche diciamo di un certo calciatore, di una certa vaglia. E infine, sempre dagli esteri, dalla Corea del Sud, crisi politica in Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, il presidente, non si dimette e si rimangia le scuse che aveva fatto in un primo momento. L'impeachment adesso arriva più vicino. Poi per diciamo i cultori della materia, non so in quanti siamo rimasti, però nella pagina delle culture segnalo un libro, la presentazione di un libro sul grande filosofo marxista Emiliano Galvano della Volpe. Ne parla Lelio La Porta, Il cammino verso Marx di un intellettuale, un libro su Galvano della Volpe per Bordeaux. Michele Prospero presenta questo denso volume sul celebre filosofo Emiliano, Dio celebre ormai non so quanto, comunque per gli interessati logica e sociologia critica in Galvano della Volpe, edizioni Bordeaux. E mi pare anche basta, l'ultima pagina del manifesto è dedicata a un intervento, anzi a due interventi sull'Arabia Saudita, un calcio ai diritti, la FIFA multinazionale gestita dal presidente Infantino assegna in maniera diretta all'Arabia Saudita i mondiali maschili del 2034, una questione di soldi e potere, non ci sembra una grandissima novità purtroppo, ma questo è. Allora, così il manifesto, poi scusate, così il manifesto, andiamo a Avvenire che apre con i conflitti medio orientali, ma in particolare apre con Gaza, Hamas cede, israeliani a Gaza dopo l'intesa, si apre uno spiraglio per il cessate il fuoco, nuovo tour del consigliere USA Sullivan, dopo Gerusalemme andrà in Qatar ed Egitto. Così, questa è la notizia che abbiamo ritrovato anche altrove, ma diciamo su Avvenire è particolarmente, diciamo c'è una particolare enfasi, ecco, mettiamola così. Poi Sempre per quanto riguarda questa vicenda, c'è il mezzo milione di firme che è stato consegnato alla Premier Meloni per l'alto immediato nella guerra alla Striscia, e poi dalla Siria sui profughi siriani. Accidenti, ecco, queste maledette edizioni digitali purtroppo ogni tanto creano problemi. Eccoci qua. Allora, sui profughi siriani, l'Unione Europea pronta ad aiutare e favorire i rimpatri su base volontaria, chiede l'Unione Europea. Il commissario Brunner, anche sostegni finanziari, altri invece spingono per le espulsioni. Non vogliamo una nuova crisi migratoria, ma Bruxelles frena. E poi in piazza i fantasmi di Damasco, spuntano le prime fosse comuni, un'enorme folla ha salutato la salma del simbolo dell'opposizione, Mazen al-Hamadeh, trouvato morto in una cella a Sednaia. Le voci si rincorrono: abbiamo vissuto in una prigione a cielo aperto. Tra le centinaia di fotografie degli scomparsi mostrate dalla folla, anche quella di padre dell'Oglio, e Sarla, la scrittrice Yam Mashadi. Questo per quanto riguarda la Siria. Poi le altre questioni, insomma, il referendum sull'autonomia l'abbiamo detto, dello sciopero pure si è detto abbondantemente. Come sempre, grande spazio per le questioni relative ai migranti, ennesima tragedia in mare, 9 morti e 6 dispersi partiti da Sfax, un altro naufragio sulla stessa rotta di Yasmin, la bambina unica sopravvissuta a un naufragio e giunta da sola in Europa. L'undicenne è stata trasferita da Lampedusa a una comunità per minori nel Trapanese. Poi abbiamo la Francia, la crisi politica in Francia, sul Premier altro ripensamento di Macron, slitta in extremis a questa mattina l'annuncio, tre i nomi per Palazzo Matignon: Bercou, Cazeneuve e Le Cornu. I tempi lunghi denunciano la difficoltà dell'equazione che deve risolvere il capo dell'Eliseo, sempre senza maggioranza all'Assemblea. E poi continua il magic moment di Erdogan. Dopo 13 mesi di tensione e 20 di guerra, Erdogan, pacificatore, seppur fra virgolette, del Corno d'Africa, ha spinto Etiopia e Somalia all'accordo. Un accordo definito storico dai protagonisti e compiuto grazie alla mediazione proprio della Turchia. Con la dichiarazione di Ankara, firmata dal presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud e dal premier etiope Abiy Ahmed, ritratti ieri mentre si stringono la mano davanti al presidente turco Erdogan, si chiudono 13 mesi di alta tensione fra le due nazioni, che rischiavano di deflagrare in un conflitto armato su scala regionale con il passare dei giorni. Una crisi iniziata a ottobre 2023 e che si è trascinata fino ad oggi. Quindi, insomma, le cose in patria non vanno granché bene per Erdogan, che deve confrontarsi con una crisi economica pesante, con una altrettanto pesante crisi politica, ma sugli scacchieri internazionali, almeno per ora, insomma, le cose sembrerebbero andare davvero a gonfie vele. E ancora a pagina 14, il presidente della CEI Zuppi, in un rapporto annuale dell'INPS sulle forme di sostegno erogate alle persone più fragili, ricorda che in Italia ci sono 7 milioni di persone che richiedono sussidi. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda le cronache nazionali e internazionali di Avvenire, diciamo, sulle questioni di cultura non c'è moltissimo da segnalare. Vediamo se c'è qualcosa da segnalare sul Messaggero. Il Messaggero sempre molto appassionato alle questioni relative all'autonomia, con un occhio molto molto critico. A pagina 3 c'è un approfondimento sulle spese per la salute, curarsi lontano da casa, cresce la spesa per il Sud, sulla mobilità sanitaria aumenta la disparità con le regioni del Nord che attirano più pazienti, l'Emilia-Romagna con il saldo positivo più alto, la rimonta degli ospedali romani. E però, diciamo, sono dati in movimento. Secondo la GENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, in 5 anni è crollata l'attrattività dell'Umbria e anche la Lombardia sta frenando, mentre a recuperare terreno sono Lazio e Campania. E poi, vabbè, sullo sciopero potete immaginare che cosa dice. C'è questo grande spazio per Milei, che ha la cittadinanza italiana. Per il resto non molto altro. Anche qui c'è spazio per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, che oltre a smentire qualsiasi ipotesi di privatizzazione, anche perché in realtà non ce n'è neanche bisogno, parla di investimenti per 100 miliardi. Niente privatizzazione, però l'ipotesi scorporo dell'alta velocità. Interessante questa cosa, più o meno diciamo l'idea sarebbe evidentemente quella di probabilmente accollare alle regioni anche il traffico extra alta velocità insieme al regionale e tenere l'alta velocità da parte. Ultimo intermezzo musicale per noi e poi chiudiamo con le cronache romane.
Of only vanity and no love for humanity shall fade away, fade away. He who checks for only wealth and not for his physical health shall fade away, fade away. Though some believe in diamonds and pearl and feel like they're on top of the world, they shall fade away. Hear what I say. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Yeah, hear what I say. The man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his own soul, then fade away. One who's always acting smart and don't carry no love in his heart shall fade away. God is there and there. Unfair, so people beware, or else you fade away. Hey, beware, or then you fade away. You gotta fade, gotta fade, gotta fade now. Getting richer every day, and
and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Hey, hear what I say. One who's always acting smart and forgetting to carry love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and his eyes are watching you. You're gonna fade away, yeah, yeah, gonna fade, 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 fade away, fade away,
Allora, 9.43, rieccoci in voce a concludere la rassegna stampa mattutina. Prima delle cronache romane, però, c'era anche il dubbio da ricordare e da segnalare. Diverse le questioni, diversi i pezzi. Da rimarcare, perché sicuramente l'articolo di Valentina Stella, che campeggia anche in prima pagina, innocente ma un po' se l'è cercata, niente ristoro per ingiusta detenzione, la storia di un piccolo imprenditore finito nel calderone mediatico giudiziario di Mafia Capitale, 2 anni e 8 mesi in carcere da innocente, ma per i giudici non deve essere risarcito dallo Stato italiano. L'uomo, un piccolo imprenditore di Sacrofano, è stato assolto dalla Corte d'Appello dai reati che gli erano stati imputati. Però, insomma, evidentemente non c'è modo di tornare indietro sui propri passi, specie per quanto riguarda un processo come quello per la cosiddetta Mafia Capitale, su cui, insomma, ci sarebbe moltissimo da dire. E poi ancora Giulio Terzi di Sant'Agata, che si chiede se sia giusto dare voce ai regimi tirannici, questione su cui ovviamente si cita Karl Popper con l'occasione della presentazione a Roma dell'autobiografia dell'Ayatollah Khamenei. C'è Biden che commuta le pene di 1500 condannati e ne grazia 39, il più grande atto di clemenza della storia moderna, anche se molti, in primis proprio sulle colonne del dubbio, avevano chiesto che Biden, arrivati anche alla conclusione della propria carriera politica, potesse graziare tutti i condannati a morte per reati federali. Non può farlo per quanto riguarda i reati statali, ma per i reati federali sì, era evidentemente. Chiedere è troppo. E poi alcune righe brevi ma molto interessanti di Daniele Zaccaria su Luigi Mangione, il giovane italo-americano che avrebbe ucciso, è accusato dell'omicidio dell'altissimo dirigente di una assicurazione sanitaria privata statunitense. E scrive Zaccaria: Luigi Mangione è l'eroe di una società che ha ridotto la politica a serie TV. L'omicidio a sangue freddo di Brian Thompson non rappresenta la vendetta del popolo contro l'elite e non servirà a rendere meno crudele e classista la sanità americana. Così le cronache nazionali. Chiudiamo con le cronache di Roma. Il Messaggero ci parla di un'emergenza diabete a Roma con 150.000 persone malate e tante altre che non lo sanno. Il picco dopo gli anni del Covid, più 6,6% dal 2019 ad oggi, secondo le stime ci sono almeno 35.000 casi sommersi. E il dato allarmante della diffusione tra i giovani. Poi vabbè, abbiamo come sempre la telenovela delle occupazioni, così viene raccontata dal Messaggero. Al Newton il ricatto degli studenti: non liberiamo il Newton se la preside ci punisce. E poi mi pare che non ci sia molto altro, insomma ci sta tanta cronaca, ma niente di particolarmente rilevante da segnalare. La Repubblica ci parla anche qui di sanità, con il Santo Spirito che viene rinnovato, la prossima inaugurazione al San Filippo Neri, mentre a Termini, anche se in realtà sarebbe più corretto dire qui alle porte di San Lorenzo, è pronta la tenso struttura con letti e docce per 70 senza fissa dimora. E poi vabbè, ovviamente lo sciopero dei trasporti con tutti i vari annessi e connessi, insomma cronache romane abbastanza poco interessanti. Il Corriere della Sera invece va su sull'emergenza bed and breakfast, sempre di gran moda, e poi pure qui l'emergenza occupazioni, e poi uno che a Tor Bella Monaca, senza apparente motivo, ha preso a picconate una auto dei vigili urbani. Vabbè, direi che cronaca romana, però cronaca romana è proprio di altissimo profilo quest'oggi, per cui possiamo serenamente chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, e dal momento che è sabato, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.